Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. L'assessore alle acque e rifiuti Vania Contraffatto, commissari e comuni siciliani sulla gestione del servizio idrico, firma una nuova circolare con la quale impone entro il 12 aprile agli enti locali di dar vita alle nuove autorità d'ambito. Entro un mese si dovranno insediare tutte le nuove assemblee territoriali idriche. Nonostante l'approvazione della riforma da parte dell'ARS e l'emanazione di un decreto che delimita gli ambiti territoriali ottimali, ad oggi nessuna assemblea territoriale idrica è stata formalmente insediata, dice l'assessore. Le assemblee che riuniscono i comuni hanno il fondamentale compito di dover stabilire in piena autonomia la forma di gestione del servizio. È quindi necessario premere l'acceleratore per attuare la riforma nell'interesse dei cittadini. Per questo, entro e non oltre il 12 aprile prossimo, tutte le assemblee dovranno essere insediate e approvare il proprio statuto. Arrivano i primi decreti a firma dell'assessore regionale Baldo Gucciardi per lo sblocco di 5.000 posti nella sanità pubblica siciliana. Ieri sono stati firmati i decreti che approvano le piante organiche dei primi 10 su 17 aziende sanitarie e ospedaliere. Si tratta delle ASP di Agrigento, di Siracusa, Ragusa e Messina, dei policlinici di Messina e Catania, delle aziende ospedaliere Cannizzare e Garibaldi di Catania e Civico e Villa Sofia Cervello di Palermo. A darne notizia in diretta alla trasmissione Ditelo a RGS è stata la dirigente dell'assessorato regionale alla salute, Letizia Di Liberti. Nuovo sciopero dei laboratori di analisi convenzionati con la Regione e centri di specialistica. Il prossimo 15 marzo sono a rischio esami di sangue, radiografie e visite. I laboratori abbasseranno infatti le saracinesche in occasione di una manifestazione organizzata in piazza Ottavio Zino, davanti all'assessorato della salute. Al momento, spiegano i sindacati, c'è l'adesione di 300 laboratori su 450 totali, ma il numero è destinato a crescere. C'è la volontà di restare chiusi a oltranza se non saranno risolte le criticità del settore. I sindacati chiedono soprattutto di evitare che il budget per la categoria stanziato per il 2015 sia tagliato in media del 5%, perché ritengono che le decurtazioni per legge dovevano limitarsi all'1%. Dopo il monitoraggio su 25.000 addetti al servizio boschivo, arrivano i primi provvedimenti. Il governatore ha inviato una nota agli uffici provinciali del lavoro perché si adempia entro 48 ore. In caso contrario, si interverrà con lo potere sostitutivo e si prevede anche il licenziamento per i dirigenti che non abbiano ottemperato a questa disposizione. Nuovi mercati per le imprese, la Regione stanzia 150 milioni. Il programma Print dovrebbe ottenere il via libera dallo Stato e dalle autorità di gestione entro fine aprile e i primi bandi potrebbero essere pubblicati già a metà maggio. Oggi è il giorno dello Switch One. Per la prima volta dal completamento dei lavori nella base MUOS di Niscemi verranno accese tutte insieme e alla massima intensità le tre parabole del nuovo impianto satellitare di comunicazione americano, ancora al palo dopo il sequestro della base siciliana da parte della magistratura, e le 47 antenne preesistenti già installate in loco. Dovrebbe essere il momento della verità, quello in cui le misurazioni delle emissioni da parte dell'ARPA dovranno stabilire una volta per tutte se, come sostiene il governo americano, non c'è alcun pericolo per la popolazione della zona o se invece, come sostengono i comitati non MUOS, le emissioni elettromagnetiche dell'impianto superano e di molto i limiti stabiliti per legge. Gli agenti del commissariato di Noto hanno arrestato e posto ai domiciliari Agata Costanzo, 33 anni catanese, per il reato di furto in concorso ed hanno denunciato un minore di 17 anni per il medesimo reato. Gli stessi, insieme ad altre persone, la cui identità è ancora al vaglio degli investigatori, avevano perpetrato un furto all'interno di un supermercato ed erano stati bloccati dai proprietari e consegnati alla polizia. Pozzallo chiedevano il pizzo al ristoratore per i pasti agli operai che lavoravano sulla tratta Rosolini-Modica. Si tratta di Gennaro De Renzis, 50 anni, originario di Caserta. Il contabile di una delle imprese impegnate nei lavori dell'autostrada Siracusa-Gela, tratto Rosolini-Modica, che è stata arrestata a Pozzallo con l'accusa di estorsione. Il ragioniere è stato preso dai militari dell'arma dopo aver intascato una tangente di 500 euro dal titolare di un ristorante che preparava i pasti agli operai che lavoravano nel tratto autostradale. A denunciare l'uomo è stata la vittima. Su disposizione del sostituto procuratore di Ragusa, Giulia Bisello, è stato posto ai domiciliari. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri della stazione di Pozzallo subito dopo aver intascato e nascosto nelle mutande una mazzetta da 500 euro ricevuta dal ristoratore. La vittima, dal luglio del 2015, avrebbe pagato la tangente mensile sotto la minaccia di ricevere la disdetta dell'appalto per la ristorazione se non avesse aderito alle sue richieste. Secondo l'accusa, De Renzis avrebbe anche minacciato il blocco del pagamento delle fatture già emesse per i pasti forniti nei mesi passati. Ragusa, la squadra mobile ha arrestato Alessandro Scatà, 24 anni, con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. Scatà, sotto osservazione da parte della polizia, era noto per lo spaccio ai minori abitanti nelle case popolari e in piazza San Giovanni. Sono bastati pochi giorni per coglierlo in flagranza. Ieri, infatti, una pattuglia della squadra mobile che si occupa del crimine diffuso, ovvero di microcriminalità, ha notato Scatà che si avviava verso un gruppo di giovanissimi ai quali avrebbe dovuto cedere la droga, ma accortesi dell'autovettura di servizio ha interrotto subito la condotta. Conseguentemente veniva fermato per il controllo. A seguito della perquisizione è emerso che deteneva 3 involucri di carta stagnola contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nel prosieguo dell'attività, nel corso della perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti ulteriori 43 involucri in carta stagnola, già confezionati e pronti per l'immediato spaccio, contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché un bilancino di precisione necessario per la pesatura delle dosi. Gli accertamenti quantitativi su tutta la sostanza stupefacente sequestrata permettevano di evidenziarne il peso complessivo di 62 grammi. Ancora cronaca, gli agenti del commissariato di Avola hanno arrestato Sebastiano Casto, 38 anni, per furto. Secondo le accuse degli investigatori, Casto si sarebbe introdotto in un'abitazione di via Paolo Orsi ad Avola, tentando di rubare un decispogliatore, ma scoperto dai proprietari, abbandonava la refurtiva e si dava alla fuga a bordo di uno scooter. I proprietari dell'abitazione, dopo il mancato colpo, allertavano il 113. Il tempestivo intervento degli agenti consentiva di bloccare il ladro che dopo le formalità di rito veniva accompagnato a casa e sottoposto agli arresti domiciliari. Vittoria, un comparto in ginocchio, le modalità della protesta dividono il mondo agricolo. Il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Partire per Roma si può, ma come presentarsi davanti ai governi che decidono per tutte le sorti dell'agricoltura? Uniti nella rabbia, divisi sul mondo di protestare. E questo è il tallone d'Achille del comparto agricolo, il nervo scoperto della categoria dopo gli incontri che ci sono stati a Vittoria, protagonisti migliaia di produttori disperati. Una divisione che di conseguenza indebolisce la categoria al tavolo delle trattative con la controparte. Bloccare i porti della Sicilia, marciare su Roma oppure varcare i confini italici per puntare su Bruxelles, l'intesa non c'è. Né convinto il sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia, pronto a organizzare una mega manifestazione a Roma prima della fine di marzo. Troppo tardi, urlano gli agricoltori, che vogliono subito le risposte del governo. Che andiamo a fare a Roma, tuona Ignazio Abate, sindaco di Modica? Il governo conosce la situazione. In un minuto può bloccare la moratoria dei debiti e prendere i provvedimenti necessari. Mariano Ferro, contatore dei forconi, non si fida di chi gli sta accanto e usa spesso la metafora del lupo e dell'agnello. Andiamo a bloccare i porti della Sicilia, urla Ferro. Ma perché? Non lo sa il ministro Martina che prodotti stranieri entrano da Gioia Tauro e dalla Liguria, poi scendono in Sicilia e ripartono per il nord? Posso stare accanto a un sindaco che ha chiuso la campagna elettorale accanto al ministro Martina? Non posso protestare, conclude il presidente dei Forconi, insieme a chi fa finta di protestare. Il PD non si mette contro il PD. Ma il primo cittadino è Tarino Nicosia, nella protesta ci crede. lo ha ribadito nell'intervista durante la quale ha trattato i temi più caldi del momento. Sono in contatto con Gianni Fabris dell'Altra Agricoltura, dice Nicosia, e se riuscissimo a mettere in fila due pullman a comune per i 50 comuni siciliani che hanno aderito alla protesta, partiremmo con 100 autobus per Roma. Andare a Bruxelles è più difficile, servono autorizzazioni, ci sono problemi di ordine pubblico. Nicosia ha già convocato i sindaci della fascia per sancire l'unità di intenti del mondo agricolo. Intanto Cesare Campailla, esponente di Sorgi Vittoria, si organizza in proprio. Ci mobilitiamo da soli, ha spiegato Campailla. La nostra protesta è rivolta alle istituzioni politiche e non vuole creare tensione. Un distinguo, quello di Sorgi Vittoria, rispettabilissimo, ma può giovare al comparto in un momento di forte ricerca unitaria? Che risultati concreti e immediati può dare una catena umana formata da rappresentanti di un movimento politico rispetto alla marea di agricoltori necessaria per tenere desta l'attenzione davanti alle sedi istituzionali?
Donna Lucata, Porto sbloccati i fondi, al via i lavori.
Si è tenuto un incontro a Palermo per stabilire il piano che prima dell'estate dovrà portare alla redazione del progetto esecutivo per mettere in sicurezza il porticciolo di Donna Lucata dopo lo sblocco dei fondi della protezione civile con somma pari a circa 4 milioni di euro. Lo comunica l'onorevole Orazio Ragusa, che ha incontrato nel capoluogo siciliano il responsabile del provveditorato interregionale per le opere pubbliche Sicilia-Calabria, ingegner Donato Carlea, e l'ingegnere responsabile per la progettazione della messa in sicurezza Giovanni Coppola. È stata completata la fase di ricognizione degli studi forniti dall'Università di Catania, che si rendeva indispensabile per la migliore predisposizione del progetto esecutivo riguardante la suddetta infrastruttura, considerata tra l'altro come opera di fuga in caso di calamità naturale. Nei prossimi giorni sarà programmata una conferenza di servizio con la Protezione Civile di Ragusa, diretta da Nello Lo Monaco, per perfezionare ulteriormente l'iter procedurale. Nel giugno scorso, grazie all'intervento portato avanti dallo stesso deputato regionale, era stata stipulata una convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia e il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, al fine di superare tutti gli intoppi di natura progettuale registratesi in passato. In virtù dei contenuti di tale convenzione è previsto che il provveditorato curi la gestione dell'appalto e dell'affidamento dei lavori fino alla completa esecuzione degli stessi per la messa in sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura portuale di Donna Lucata. Si opererà, spiega l'onorevole Ragusa, per far sì che possa essere costituita una via di fuga a fronte di eventuali fenomeni sismici, fornendo inoltre alla marinareria locale e ai diportisti la possibilità di poter usufruire al meglio della struttura, eliminando una volta per tutte la problematica dell'insabbiamento. Da me è tutto, riprenditi la linea Pippo e grazie.
Grazie a te Giovanna per questi servizi che ci offri. E adesso ci spostiamo a Rosolini. Mentre gli occhi dei politici locali sono puntati sugli eventi di questi giorni che hanno coinvolto l'amministrazione attiva, che può contare fino ad oggi su numeri non certamente sicuri, ovvero senza maggioranza, arriva una doppia convocazione del Consiglio Comunale. La prima per domani sera, con il punto inerente all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti 2016-2018, una convocazione necessaria se non si vuole incappare nella nuova normativa prevista all'interno della finanziaria regionale che impartisce nuove disposizioni in tema di elezione dei revisori, che prevede l'elezione attraverso un sorteggio e non a discrezionalità del civico consesso. Ma c'è attesa anche per le varie dichiarazioni da parte di diversi consiglieri comunali, i quali hanno annunciato che proprio alla prima seduta consigliare utile avrebbero ufficializzato la loro posizione. Speriamo che si faccia chiarezza e non si continui a giocare alle spalle dei cittadini e soprattutto dei propri elettori. L'altra convocazione è prevista per giorno 14 marzo, sempre a partire dalle ore 20. I punti inseriti all'ordine del giorno sono scelta di 3 scrutatori, approvazione verbale sedute precedenti, interrogazioni, mozioni ed interpellanze. revoca dello statuto della Consulta giovanile approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 20 del 2 marzo 2009 ed approvazione del nuovo statuto. Aggiornamento per l'anno 2016 degli oneri di urbanizzazione del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2003. Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale fino al 31 dicembre 2020. La città di Rosolini e il suo territorio domenica prossima 13 marzo faranno da splendida cornice alla manifestazione di Auto d'Epoca promossa dall'ASAS, Associazione Siracusana Autoveicoli Storici. La carovana guidata dal presidente dell'associazione Diego Monreale sosterrà in piazza Garibaldi dopo aver effettuato un percorso guidato per i luoghi più caratteristici del territorio e le vie principali della città, predisposto dal dottor Salvatore Covato, responsabile del settore sport, turismo e spettacolo del comune di Rosolini. La manifestazione promossa dall'ASAS, afferma il sindaco Corrado Calvo, sarà un'occasione per la città di vivere una bella atmosfera grazie alla presenza di auto storiche di grande prestigio. Sarà anche un'opportunità per gli equipaggi di apprezzare la nostra ospitalità ed i nostri prodotti per farli innamorare della nostra città. Nel ringraziare il presidente dell'associazione per aver scelto la nostra città per questa manifestazione, rivolgo sin d'ora il benvenuto a tutti i partecipanti. Rosolini, conferenza stampa stamane a Palazzo di Città del sindaco Corrado Calvo per chiarimenti e precisazioni sulla situazione debitoria del comune, una replica sostanziale e dettagliata ai rilievi mossi nei suoi confronti da parte dell'ex primo cittadino Giovanni Giuca e del Partito Democratico nel corso di una loro conferenza stampa, un lungo escurso su quello fatto dal sindaco Calvo sull'attività amministrativa dell'ex sindaco Giuca. Ascoltiamo una intervista riassuntiva del sindaco Calvo, mentre la registrazione integrale della conferenza stampa sarà trasmessa dopo il notiziario delle ore 14.30.
Sindaco, parliamo delle casse del comune, in che condizioni sono e quindi della situazione debitoria del comune di Rosolini?
Sì, oggi stamattina faremo una conferenza stampa anche in ordine alle accuse che mi sono state mosse a me e alla mia amministrazione comunale da parte dell'ex sindaco Giuca e del gruppo consigliare del PD, lamentando che gli ulteriori notifiche avvenute al comune in questi giorni circa delle somme che il comune deve versare in favore dei cittadini che si sono visti occupare illegittimamente dei terreni e che corrispondono a centinaia di migliaia di euro, siano delle responsabilità, ad avviso dell'avvocato Giuca, che ricadano in larga parte sull'amministrazione Savarino e, cosa ancora più assurda, sulla mia, che guida questa città da un anno esatto, meno di un anno, dopo il periodo di commissariamento. È chiaro che si tratta di fatti avvenuti nel 98, 2001, 2003 e che non possano ricadere questi debiti sulle successive amministrazioni a Giuca. Ecco, deve avere il buon senso e l'onestà intellettuale di riconoscere anche gli errori che ha commesso nel tempo, e quando un sindaco, ancorché i suoi dipendenti comunali, come egli ha ritenuto poi di fare durante la sua arrampicata sugli specchi, di buttare la responsabilità addosso ai funzionari, dovrebbe avere l'onestà intellettuale di far proprie le responsabilità di un sindaco che governa, e quindi quando anche i funzionari sbagliassero il sindaco è sempre responsabile. Oggi noi paghiamo 871.000 euro di interessi sui mutui contratti dall'avvocato Giuca, e li pagheremo e continueremo a pagarli come cittadini fino al 2027. Quindi sono somme importantissime che, se sommate a tutti gli altri sperperi di denaro pubblico che sono stati fatti nel corso della sua consigliatura e sindacatura, come per esempio le somme per per gli esperti per 362.000 euro all'anno, le somme per quanto riguarda i viaggi nel mondo che il sindaco Giuca ha fatto con la pletora di accompagnatori per circa 45.000 euro durante il suo periodo, se sommiamo a questi i costi del difensore civico per 31.000 euro, se sommiamo a questi la montagna di denaro pubblico per esperti di ogni risma, di ogni natura, che sono stati nominati dall'avvocato Giuca, se sommiamo a questo tutti gli altri costi che adesso dettagliatamente rivedremo insieme nel corso della conferenza stampa, il disastro economico e finanziario della nostra città è presto determinato, cioè il fallimento di questa città venne deliberatamente già consumato negli anni in cui amministrava l'avvocato Giuca, quando si facevano le strade senza fare gli espropri, per esempio. Quindi tutto questo chiaramente non poteva venire fuori a galla mentre egli amministrava, ma viene a galla dopo anni, e giustamente adesso dopo 8 anni che lui non è più sindaco stanno venendo a galla quotidianamente montagne di debiti che l'amministrazione che io presiedo sta cercando di onorare, di far fronte. Quindi quello che sta facendo in questo momento l'amministrazione Calvo è pagare una montagna di debiti con i soldi dei cittadini per errori, per mala amministrazione degli anni passati. Il sindaco Giuca ha amministrato ininterrottamente dal 1998 al 2008, con alcune spezzoni dal 93 per qualche anno. Quindi in tutto questo chi potrebbe avere una responsabilità? È chiaro che è addebitabile all'avvocato Giuca.
Termina qui il nostro appuntamento di oggi di Ramme Notizie. Un grazie a tutti per l'ascolto. Ci risentiamo nelle prossime edizioni.